Un saluto a tutte e tutti, questa è la seconda parte di Vent'anni Dopo, Genova 2001, la puntata speciale in due episodi di Block Notes, appunti di contemporaneità, che vanno un po' a ricostruire emotivamente e anche con un pochino di analisi, come insomma, siamo abituati a fare in questa trasmissione, in questo spazio, su quello che rimane vent'anni dopo, una serie di testimonianze, di così, di ragionamenti, di riflessioni sulla base di un concetto che è centrale. Genova, sia che sia stata vissuta in prima persona, in presenza o in assenza, ma in quel momento, vent'anni fa, sia che sia stata poi elaborata conoscendola dopo, immaginiamo insomma, chi più giovane abbia diciamo così incontrato, no, nel proprio sviluppo, nella propria crescita, nella propria analisi, nella propria definizione della visione del mondo, quegli episodi, e le abbia un pochino contestualizzate rispetto alle proprie condizioni. Continuiamo quindi a parlarne con una serie di voci che ci regalano altrettante fotografie. Due testimonianze vi proponiamo in apertura di questo secondo episodio di questa miniserie dedicata a Genova, da parte di due ragazzi, no? poco più che trentenni adesso, che erano molto piccoli allora e che l'hanno vissuta, quindi diciamo esclusivamente dal punto di vista della ricostruzione. Ascoltiamo il loro punto di vista. Gianluca Robustelli, musicista, è stato anche uno speaker di Radio Città Aperta, è intervenuto ogni tanto anche recentemente in qualche trasmissione. Ciao Gianluca, grazie per la tua testimonianza in questo momento così di rievocazione. La puntata di oggi, insomma, come sai, è dedicata un pochino a raccontare da parte di voci disparate, no, cosa è stata e cos'è Genova nei nostri ricordi e anche nella nostra quotidianità, soprattutto per chi come me e come te siamo accomunati dall'interesse per la politica, per le dinamiche sociali, no?
La stessa fede politica, vuoi dirlo?
Esattamente. Vabbè,
buon pomeriggio a tutti e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici della radio, insomma. Sempre un piacere intervenire su queste frequenze.
È anche un piacere nostro ospitarti, d'altronde sei un pochino a casa tua qua. Allora, comunque, proprio in virtù anche di questo, no? Tu sei nato nel 1994, sei una di quelle persone che Genova l'hanno vissuta nella ricostruzione storica, nei racconti, no? Però diciamo che hai anche avuto, cioè, diciamo che è stata presente in qualche modo anche nella tua storia familiare, no? Perché insomma ci hai raccontato che tuo padre era sindacalista, andò a Genova, per fortuna andò tutto bene, però tu da piccolo magari hai iniziato da lì, no? Da questo momento qui, forse mi permetto di utilizzare questo tuo ricordo personale.
Sì, vabbè, mo al di là della nota biografica, è comunque, nel senso, sì, come dici è vero, abbiamo insomma già parlato, ma più che altro, come dici te, cioè, da parte della nostra generazione, quella è venuta dopo, un ricordo ricostruito, no?
Certo.
Non so se è una fortuna o no, però è un mezzo, quindi lo usiamo tutti, però la rete ci ha permesso anche di ricostruire molte dello spirito del tempo che si respirava in quegli anni lì, no? Le varie montature giornalistiche veramente vergognose nel prima, nel durante e nel subito dopo, che avevano come scopo quello di infangare, denigrare, insomma portare in basso le istanze di un movimento che è stato l'ultimo grande movimento veramente che ha fatto tremare, a mio avviso, i potenti della terra.
La cosa diciamo interessante, ed è qualcosa che ho notato dal punto di vista dell'elaborazione vera soltanto adesso, un movimento globale, no?
Seattle, Porto Alegre, Napoli, insomma,
Göteborg, no? Che però,
come hai detto, ero piccolo, quindi nel senso lì per lì cioè non è che uno c'ha.
No, però la cosa che così voglio un attimo condividere con te è questa. Che un movimento globale che è stato stroncato dall'apparato repressivo italiano. Cioè, questo è un primato che forse nessuno sottolinea, no? Toccò all'apparato repressivo italiano stroncare quel movimento, che poi, diciamo, ricevette una mazzata all'altezza delle ginocchia che lo fece veramente prostrare, e poi con l'11 settembre sparì di fatto dalla cartina dei temi interessanti, dei temi attuali. L'assunto di questa trasmissione, di queste due puntate di questo speciale di Block Notes, è che Genova rappresenta un momento di cesura, c'è un prima e un dopo Genova che però è congelato nel tempo, che vale anche adesso, anche oggi c'è un prima e un dopo Genova. Tu il tuo prima e il tuo dopo Genova come lo strutturi?
Appunto, non avendola vissuta in maniera cosciente, l'ho strutturato in questi anni, nel senso di quando, tra virgolette, si diventa grandi, no? Cominci a interessarti alla politica, al mondo, e vedi come va il mondo e cerchi di interpretarlo e analizzi le sue strutture, le sue contraddizioni sistemiche che sono in atto, insomma, e tu dici, cavolo, ma 20 anni fa, oppure 12 anni fa, magari quando iniziai a farmi queste domande, dici, ci sono state delle persone, centinaia di migliaia, che erano lì presenti, in generale in tutto il mondo, che contestavano in maniera veemente tutte le strutture di questo mondo, che poi si sono puntualmente avverati: l'innalzamento del libero mercato a vitello d'oro della società contemporanea, no? L'ha detto il mercato, no? Questo Dio, la globalizzazione in ottica capitalista, in ottica liberista, quindi la svendita del patrimonio pubblico, oppure l'ambiente, tutte questioni che si sono puntualmente avverate e hanno portato le generazioni che sono arrivate, che erano già mai giovani a Genova, ma anche quelle dopo, a un mondo sempre più precario, in quello che dovrebbe essere appunto poi un occidente protetto, a portare sempre nuove guerre nel terzo mondo, insomma tutta una serie di temi, di contraddizioni che si erano ben individualizzate e che sono state stroncate, come dici te, in maniera, secondo me, guarda, non è una questione di nazionalità, nel senso l'avrebbe stroncato chiunque prima o poi. È capitato all'Italia, cioè, ci tocca anche questo primato infame, ma non è una questione nazionale, ma è una questione globale, perché appunto un movimento globale così, che contesta direttamente temi così profondi in maniera appunto totalizzante, sarebbe stato stroncato, secondo me, anche in seguito. Diciamo che poi l'ultima grande manifestazione fu quella per la guerra del 2003, ti ricordi?
Come no, assolutamente sì.
Quello fu l'ultimo forse grande strascico, però sì, diciamo che Genova più Torri Gemelle, secondo me, sanciscono la fine del Novecento, inteso anche come conquista di diritti, e quindi una retromarcia da questo punto di vista qui. E poi la cosa, secondo me, fenomenale, ecco, tutte poi le contraddizioni che può portare in seno e che ha veramente spaventato il potere, gli apparati appunto economici, sociali, che tengono le fila nel mondo, e che veramente c'era la qualunque, c'era dal cattolico moderato fino all'autonomo, o posizioni politiche diverse, quindi non stiamo più negli anni 70, no, dove c'era il mostro da sbattere, non so, quello da sinistra extraparlamentare, oppure negli anni 20 il comunista insurrezionalista o l'anarchico. C'è la cosa veramente pazzesca è che c'è una critica veramente ad ampio ventaglio su questioni delicatissime che puntualmente si sono avverate. E infatti ricordo una vignetta di Mauro Bompiani sul Manifesto di qualche anno fa, che diceva: a Genova avevamo ragione e per questo ci avete menato. Secondo me si assume tutto quello.
A proposito, ti faccio due domande secche e poi ti lascio andare ai tuoi impegni. Partiamo proprio dai tuoi impegni, no? Tu insomma quasi trentenne, ancora non trentenne, quindi proprio sei un proprio rappresentante della generazione nata e cresciuta col precariato, nata e cresciuta nel mondo dei rapporti, dei rapporti di lavoro, dei rapporti umani, dei rapporti sociali, dei rapporti politici, che sono stati rafforzati definitivamente con quella operazione di devastazione, di distruzione alla base del più grande movimento globale che no, dalla parte dei diritti. Avevamo ragione noi, no? Un altro mondo era possibile. Quante queste affermazioni tu senti che siano veramente cioè reali, no? Se tu uno va a vedere le piattaforme di quella manifestazione, di quel movimento, c'era tutto quello che adesso non funziona. C'era il capitalismo sfrenato. Nel 2008 si è dimostrato come fosse, diciamo, impossibile quella crescita continua che è il mantra fasullo dei capitalisti d'assalto, la devastazione dei diritti sul lavoro, la frammentazione dei diritti sindacali acquisiti, l'impoverimento, la forbice sociale che diventa immensa, l'ambiente devastato, i cambiamenti climatici ormai incontrollabili, no? Quanto ti viene da dire, no, detto così un po' informalmente, ma li mortacci vostra, no? Quanto avevano ragione i miei fratelli maggiori, i miei genitori, i miei cugini, i miei zii più grandi che stavano lì e voi li avete sfondati. Quanto ti...
Tantissimo, ovviamente, nel senso, i miei fratelli, i miei compagni stavano lì, nel senso, un mio amico mio, mio fratello ancora più piccolo di me, però nel senso non mi vergogno su questa parola nel quale mi rispecchio.
Assolutamente.
Sì, tantissimo, perché adesso la gente, sempre, noi che andiamo a lavorare, siamo allo stesso, cioè molte volte io dico sempre, sono lavoratore precario e disoccupato nello stesso identico momento, basta che tu giri la prospettiva sono tutte queste tre figure insieme, e questo poi si è allargato a dismisura anche in settori che prima sembravano inattaccabili, no? Che piano piano sono erosi, verranno sempre più erosi, come il pubblico. Io ho avuto la fortuna di lavorare nella scuola, pure lì, per chi è precario, per chi è supplente, eccetera, le situazioni lavorative sono veramente aberranti, e 20-25 anni fa credo fossero inimmaginabili delle situazioni del genere. Quindi è stata poi si parla sempre di occasione persa, no? Quando arriva, però occasione persa, occasione troncata, soffocata nelle botte, anche nel sangue di un ragazzo che purtroppo è rimasto sempre ragazzo non per sua scelta. E questo, però insomma, la storia non si ferma, la storia andrà sempre avanti, e insomma non è finito niente, ci sarà, prima cosa ci sarà sempre ingiustizia nel mondo, disuguaglianze, ci sarà sempre la possibilità di creare risposte a tutto ciò, insomma sarebbe quello che loro propinano sempre, no? Il mantra, la storia è finita, oppure quando ti cercano di dargli un carattere antropologico, no? L'essere umano è fatto così, quindi questo sistema è quello migliore, no, non è vero, tutte cazzate a mio avviso, e come la pensiamo molti noi, per mantenere questa cosa qui. E Genova purtroppo rimane l'ultimo grande fuoco, però insomma, a volte basta pure una scintilla per accendere la prateria, quindi insomma.
Questo è Gianluca, che non ha nemmeno 30 anni adesso. Ascoltiamo brevemente anche il punto di vista di un'altra persona che Genova l'ha vissuta a posteriori. La voce, altro ricordo di Genova 2001. Abbiamo un'altra persona, insomma, che non l'ha vissuta direttamente, Lorenzo Bettini. Ciao Lorenzo, innanzitutto, grazie della tua disponibilità.
Ciao,
aveva nel 2001 10 anni, però poi insomma per così costruzione del suo percorso esistenziale, per visione politica, per militanza si può dire, no? Poi insomma Lorenzo
Maldiga Maker
collabora con contropiano.org, ha collaborato anche con la radio, insomma è una sei cresciuto, no? In mezzo alla visione politica, quel tipo di visione politica della società. Cosa rappresenta per te Genova? Come ci sei entrato in contatto contatto con quella storia e cosa ha rappresentato e qual è il prima e il dopo per te. Noi adesso in questa trasmissione, Lorenzo, partiamo dal presupposto che Genova è una cesura cristallizzata nel tempo, c'è un prima e dopo Genova. In qualsiasi momento Genova si è entrata nella vita di chi la appunto la analizza dal punto di vista della propria visione esistenziale. Quando è stata questa cesura per te? Quando hai capito che c'era un prima e un dopo Genova anche per te, che non l'avevi vissuta, eri un bambino?
C'è un evento proprio particolare, diciamo, che mi ha iniziato a fare approfondire. Cioè, diciamo che quando avevo 10 anni, non essendo cresciuto in una famiglia particolarmente politicizzata, non ci ho avuto, diciamo, una trasmissione direttissima di questa cosa. Diciamo l'elemento che poi a questo elemento hanno seguito una serie di approfondimenti miei personali, anche l'inizio della militanza verso i 14-15 anni, però il primo evento è stato il pezzo dei Meganoidi, Zeta Reticoli.
Ah, giusto,
che
giusto.
Praticamente c'era questo pezzo che mi piaceva un sacco il primo anno di superiori, e appunto una ragazza che conoscevo avevo messo su sto pezzo e mi chiese: ma tu sai questo pezzo per cos'è? E io sono cascato un attimo dal pero, come dire, il testo è così interessante, tutto il resto. E lei mi spiegò appunto che era un testo che era stato dedicato a Carlo Giuliani. Quindi da lì in poi, diciamo, c'è stata questa prima consapevolezza, questa prima botta cadendo dal pero. Poi diciamo che io, soprattutto quando ho iniziato a far politica, l'ho iniziato a fare nel periodo dell'onda, che era un attimo dopo il riflusso che c'era stato anche al netto del G8 di Genova. Era un attimo anche un minimo di prospettiva che non fosse solo locale, ma che fosse che aveva anche il pensiero, era un po' un tentativo di creare un qualcosa di nazionale a livello studentesco. Poi purtroppo anche lì, al netto della cesura che c'è stata col G8 di Genova, ci sono state una serie di complicanze. Diciamo che comunque, una volta che ti metti a fare politica, devi fare i conti sì con gli eventi passati, ma anche con le cose più vicine. Quindi comunque sia, diciamo, non è una cosa che ho vissuto direttamente sulla pelle, è una cosa che a mano ho ricostruito e che mi ha spiegato effettivamente una serie di dinamiche che si sviluppavano in questo paese, ma non solo in questo paese, un po' a livello mondiale, diciamo.
Quanto pensi, allora, diciamo che un altro mondo era possibile, no? È stato represso a suon di manganellate, è stato represso col sangue versato da Carlo Giuliani. Tu giustamente l'hai citato, anch'io quella canzone la porto particolarmente nel cuore. E io ovviamente c'ho una visione più diretta, perché ero nell'età giusta per averlo vissuto proprio quell'evento lì. A livello di percezione, un esempio, no? Il rapporto con l'immagine delle forze dell'ordine, per te, per quelli della tua generazione, a parte il tuo approfondimento dato dalla militanza politica, l'apparato repressivo dello Stato è quello, sono i manganelli, sono le camionette lanciate a tutta velocità per le strade di Genova, sono i proiettili, è Bolzaneto e la Diaz, no? Non c'è un'altra immagine delle forze dell'ordine, oppure è una cosa che hai elaborato anche questa?
Ma diciamo che è un'immagine, poi adesso non ho capito se solo me personalmente o in generale anche le persone che conosco. Quello che sto notando è che tendenzialmente adesso io, avendo continuato dai 15 anni fino adesso a fare militanza politica, diciamo che vedendo anche tanti piccoli elementi, tante piccole cose nella piazza, ovviamente non situazioni, non per forza situazioni che, tra le peggiori in assoluto, tra i peggiori scenari possibili, però vedendo in generale, diciamo che la figura delle forze dell'ordine tendenzialmente non si distingue molto dall'elenco che hai fatto tu, no? Diciamo non c'è una fiducia o un qualsiasi tipo di cosa in queste. Una cosa che noto anche magari con dei miei amici, delle persone che conosco che non sono politicizzate, che a un certo punto, diciamo, questa immagine appunto di repressione, di tentativo di controllo, di di violenza comunque sia nei confronti di chi cerca un'alternativa e cerca comunque sia di lottare anche per i propri diritti fondamentali riconosciuti, tendenzialmente la gente crescendo pensa sempre di più che sigle come ACAB o comunque sia l'opposizione alle forze dell'ordine, alle forze armate, sia una cosa quasi adolescenziale, quasi una cosa che si vive da giovani e poi basta. Diciamo che comunque sia si è arrivati a una normalizzazione di una serie di pratiche, di una serie di cose che sono abbastanza inquietanti e passa anche un po' quasi sotto il naso a volte in generale il fatto che negli ultimi 4-5 anni oltre a la repressione che fanno le forze dell'ordine quando si tratta di un picchetto antisfratto, di una manifestazione, di una cosa per raggiungere un punto senza neanche avere quel rapporto di forza per cui potresti essere così tanto pericoloso, tra l'altro questa è la cosa che mi fa specie, ma soprattutto uno dei lati più inquietanti anche delle forze dell'ordine è come molto spesso vengano insabbiate le cose, ci sia comunque sia un certo tipo di tutela particolare nei confronti di chi spesso poi reprime o cerca di insabbiare qualsiasi tipo di lotta per i diritti per le persone. Basta solo vedere come alcuni delle forze dell'ordine siano stati difesi, comunque sia, siano stati insabbiate delle prove rispetto a delle nefandezze che avevano fatto, o anche semplicemente come nel caso di Abdel Salam o di Adil, come poi tutto l'apparato nel momento in cui avviene un omicidio si cerca sempre di incriminarlo a un incidente, a un qualcosa che non riguardi direttamente. Quindi è ovvio che in questi due casi non sono state direttamente le forze dell'ordine colpevoli, ma sono state loro comunque sia a cercare di liquidare la faccenda per non creare problemi. Ecco, questa è una delle parti che forse mi inquieta di più effettivamente, pensandoci.
Ultima battuta, tu sei cresciuto a livello generazionale senza alcun tipo di così esperienza diversa nel mondo del lavoro, del precariato, in un mondo deprivato dai diritti, in un mondo in cui l'ambiente è ridotto a quello che vediamo, no? Ormai siamo in conclamata emergenza cambiamenti climatici, emergenza ambientale, tutta roba che era nelle istanze del movimento No Global fra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 e poi che finì fra Genova e 11 settembre. Ti viene mai in mente un pensiero anche assurdo, perché non poteva non poteva andare avanti un movimento così rivoluzionario nei contenuti, così ampio, no? Dice, se fosse andata diversamente, forse veramente un altro mondo sarebbe stato possibile nella mia pratica quotidiana, no? Rispetto a tutte le questioni che quotidianamente rendono la mia vita più precaria e meno facile. Ci pensi mai?
Ci penso spesso, mi viene da pensare proprio ad alcuni elementi anche molto semplici, cioè alcune leggi che vengono accettate, alcune politiche che vengono spinte in una certa maniera. È ovvio che se determinate leggi, se determinate abrogazioni di articoli della Costituzione o se i diritti dei lavoratori comunque sia avessero un certo peso sulla bilancia decisionale, molto probabilmente, non dico che il mondo sarebbe migliore in tutto e per tutto, perché poi ci sono delle condizioni strutturali che sono molto, molto più complesse da scardinare che semplicemente con una legge, con una serie di cose.
E andiamo avanti in questo percorso che è a cavallo fra il ricordo, rielaborazione personale e l'analisi politica. Abbiamo in diretta con noi al telefono Giacomo Marchetti. Ciao Giacomo.
Ciao a tutti gli spettatori e gli ascoltatrici.
E Giacomo, insomma, io condivido con lui l'esperienza dell'avventura video di Contropiano. E, insomma, Giacomo fa politica, la faceva nel 2001, è di Genova, quindi era fisicamente come, insomma, anche a Genova. Partiamo dall'oggi, se sei d'accordo, e passiamo invece poi a 20 anni fa. Si sono tenuti nel fine settimana una serie di manifestazioni proprio per i 20 anni. Cosa è successo e cosa è stato detto, cosa è stato fissato dal punto di vista politico e sociale da queste manifestazioni?
Io ho partecipato direttamente a quelle che sono stati 2 giorni di riflessione organizzate dal sindacato USB, Cambiare Rotta, il collettivo autonomo lavoratori portuali, l'osservatorio Repressione, Genova, che non aveva assolutamente un intento commemorativo. È chiaro che la memoria è un dovere, ma lo è ancora di più definire un'agenda nel presente e nel futuro. In questi 2 giorni, i 3 punti fondamentali che già proiettano il nostro agire nell'immediato sono stati: uno, una campagna per l'amnistia politica sociale contro le leggi che si sono stratificate dopo quelle mutuate dall'ordine democratico, dal regime fascista, durante tutto il periodo dell'emergenza, che non sono mai state messe in discussione. Amnistia per i reati politico-sociali, che tra l'altro riguarda anche ancora i compagni che stanno pagando per quello che è successo a Genova più di 20 anni fa, come Jimmy, come Vincenzo, in attesa di un'estradizione in Francia, o recentemente anche Luca. Quindi è chiaro che lo Stato non ha fatto conti con la sua storia e che purtroppo ci sono tanti compagni che hanno sulle proprie spalle il peso della propria militanza. In questo caso questi 3 compagni sono 3 compagni che, come tutti quelli che sono stati condannati, una decina, hanno pagato per un movimento di, se vogliamo stare alla stima della polizia, 300.000 persone nel picco di quei 3 giorni a Genova. Poi la questione delle armi in porto, una campagna che ha ormai assunto un profilo internazionale, non poteva che essere così, dopo uno sforzo volontaristico di qualche anno fa, di uno sciopero per non imbarcare 2 generatori, come dicevano le ditte italiane, che avrebbero dato manforte alle truppe dell'Arabia Saudita contro lo Yemen. È partito un movimento di sensibilizzazione con un incontro virtuale che ha toccato i 4 canti del mondo, da Durban in Sudafrica all'Australia, passando per la West Coast Puntenza, e un tot di scali, oltre che italiani, europei, in particolare iberici. È un terzo momento di flessione sulle differenze della fase, su oggi ed allora, e soprattutto su quello che impegna i movimenti politico-sociali. Quindi questo. E poi il giorno successivo sono andato alla marcia zapatista, come giorno antifascista abbiamo dato il nostro contributo, perché alcuni compagni e compagne che partecipavano a quel percorso hanno chiesto di darci una mano, e stiamo cercando di mettere su un meccanismo di cooperazione da questo punto di vista. Questo è quello che fino adesso ho vissuto io. Sinceramente non anche ho una sorta di allergia per gli eventi invece che hanno solo uno stampo commemorativo, che non ritorna al G8, che non ricordano i compagni e le compagne che hanno pagato un pesante tributo repressivo, e narrazioni che ancora dopo 20 anni riproducono la divisione buoni o cattivi, come ho sentito dire da un noto ex dirigente del sindacalismo di base rispetto ai possibili infiltrati. Ecco, quindi tutta quella cosa lì quest'anno, poi, come dire, a differenza degli altri anni, c'è stato anche questo tentativo, secondo me abbastanza maldestro, di essere cooptato in un meccanismo di interlocuzione anche con parti dell'establishment che hanno fatto una sorta di autocritica, avevate ragione. Ecco, quelle cose lì secondo me sono, oltre che inutili, dannose, dopodiché ognuno naturalmente anche nella dimensione del ricordo dei propri progetti è libero di tessere il filo che vuole tessere.
C'è una posizione, è interessante questa cosa che hai detto, a parte che ricordiamo approfittiamo del tuo spunto per ricordare come da un lato ci sono tanti compagni che stanno, i compagni stanno pagando, no? Mentre a parità di condanne nessuno di quelli che furono i veri diciamo così massacratori in quel contesto, e parliamo di dirigenti e di chi era sul campo di forza dell'ordine, praticamente ha di fatto pagato praticamente nulla. È forse ridondante, ma sempre utile ricordarlo. No, interessante la posizione che hai espresso, no? Dicevo, allergia per le forme più commemorative. Ho sentito dire da più, così sai, questi giorni ce ne sono tantissimi di commenti, che è sbagliato, anche perché sa veramente di resa quasi storica, no? Commemorare quei giorni come l'ultimo rantolo di un movimento significa depotenziare il valore poi dell'azione politica successiva. Tu hai fatto degli esempi, no? I portuali, no? È una novità che è assolutamente importante sottolineare. Cosa pensi un po' di questa cosa qui, di questa commemorazione che sa un po' così di elogio funebre per quello che poteva essere e non sarà mai più?
Allora, io penso che vada contestualizzato quello che io ritengo essere il secondo ciclo di mobilitazioni contro i vertici di organismi sovranazionali, che hanno avuto un ruolo sempre più incisivo nelle politiche di ristrutturazione a livello mondiale, nel senso che il primo ciclo era iniziato poco dopo l'89. Io la prima manifestazione contro un G7 l'ho fatta nel 1996 ed era a Lione, quindi io ho vissuto anche, sebbene abbastanza giovane, il periodo precedente, in cui c'era senz'altro un livello di mobilitazione minore, più legato a alcuni attivisti, però un livello della critica che stava andando a capire, a coscientizzarsi su quello che erano questo tipo di istituti. Genova viene dopo, viene sull'onda di Seattle, ed è anche la traduzione italiana di un percorso molto più longevo. Io penso che l'affermazione "avevamo ragione" è autoassolutoria e non ci dica niente sul presente e sul futuro. Se aveva ragione, e io penso che tendenzialmente tutti avevamo ragione rispetto alla critica della globalizzazione neoliberista, anche se c'erano dei fortissimi limiti dell'analisi. Si pensa al fatto che l'Unione Europea, che si stava costituendo ai tempi, non veniva praticamente citata, si pensa alla NATO, nonostante ci fosse stata la guerra, l'aggressione alla ex Jugoslavia qualche anno prima, insomma, non era uno degli oggetti principali della critica. Ecco, nonostante questo c'era uno spirito di critica genuino, sano, ok? Però la riflessione deve partire: chi ha seminato o non ha seminato poi negli anni successivi, nel senso, perché non si sono acquati coloro che tornano 20 anni ex post a dire "avevamo ragione" dei percorsi, o criticato delle esperienze che poi hanno avuto il difetto della coazione a ripetersi? Avevamo già avuto la prima disastrosa esperienza del governo di centro-sinistra con l'appoggio di Rifondazione nel 2001, e Rifondazione aveva giustamente fatto un virage in senso più indipendente rispetto a quelle dinamiche lì. Ecco, quando sento dire "avevamo ragione", secondo me è un po' autosolutorio. Partiamo da i percorsi che sono stati fatti, magari con l'Italia, ma altrove, perché i compagni che hanno partecipato a livello internazionale con le mutazioni hanno continuato, hanno accumulato le forze, hanno fatto le sperimentazioni, dai limiti che sono tendenzialmente, secondo me, non avere cercato un rapporto diretto con un blocco sociale che proprio in quel momento iniziava a soffrire gli effetti di una crisi che poi si sarebbe manifestata in maniera più intensa nel 2007. E non buttiamo il bambino con l'acqua sporca, non buttare il bambino con l'acqua sporca, bisogna rivendicarci tutti i compagni, tutte le compagne, tutte le pratiche, e non pensare che la repressione è il grande alibi perché hanno stroncato, perché se ci fosse stato un filtro politico maggiore, la repressione, certo, che ha avuto un peso notevole, scala più di 600 persone ferite, un compagno morto, le torture che nessuno si scorderà a Bolzano, piuttosto che la Diaz, ma potevamo fare un passettino in più. Chi ha seminato durante questi anni si trova in parte a raccogliere appunto quello che ho detto prima dei portuali, lo sciopero generale che ci sarà a metà ottobre di tutto il sindacalismo di base, una campagna vera contro la repressione e l'amnistia. Io penso che ci sono più di una buona ragione per continuare a lottare.
È quello che tu dici è giustissimo, è il punto di vista corretto, però in questo momento io lo recepisco un po' con sorpresa, perché in realtà ho sentito tantissimi appunto, io chiamiamoli elogi funebri, per capirci, no? Per semplificare, per banalizzare. C'è anche la frontiera, insomma, la logistica, il settore della logistica, che è un'altra frontiera, no? di lotta aperta, di scontro di classe e di lotta per i diritti, per esempio. Mi viene in mente anche questo, Giacomo. Quindi, per dire che in realtà quello che dice è profondamente giusto. Una battuta per concludere, quello che è, ce l'hai già detto chiaramente, il tuo vissuto personale, no? Perché c'è anche questo. Tu sei anche di Genova, quindi c'è qualcosa di particolarmente, non so, il ventennale è sempre un momento, no? Che comunque colpisce, anche semplicemente per il dato anagrafico, per cui io ero ventenne e ora mi ritrovo ultra quarantenne, immagino tanti altri di quella generazione lì. Insomma, se hai una sensazione, una suggestione che vuoi condividere rispetto proprio a quello che hai visto succedere e che hai visto poi modificarsi nel corso degli anni, a partire proprio dalla città, come sta vivendo a livello proprio sociale, emotivo, questo ventennio, se lo sta vivendo in modo particolare o meno.
Io penso che siano quelle cose, anche se a Genova sono venuto dopo a vivere alla faccia della non metabolizzazione del trauma, che rimane sempre in fondo della coscienza. C'è chi dice che è una ferita aperta, senz'altro una ferita aperta e non rimarginabile, se pensiamo a tutto quello che è stato fatto contro di noi. Allo stesso tempo è un episodio di ribellione. Questa è una città che ha conosciuto il primo sciopero del generale all'inizio del Novecento, ha conosciuto un fortissimo movimento operaio, per cui hanno dovuto mandare la Guardia Regia per prendere in mano la Camera del Lavoro sindacalista rivoluzionaria di Sesto, imponente durante la repressione fascista del Biennio Rosso. Si è liberata da sola facendo dire al responsabile inglese a wonderful job. Nel luglio 60, il 30 giugno del 60, ha impedito il movimento sociale italiano. Una città che è vissuta di tantissime lotte negli anni 60 e 70 e che non si è piegata, per quanto la vogliono cercare di turistizzare, annichilire e quant'altro. Cioè, io penso che ho usato la metafora che usava Benjamin nella tesi di filosofia della storia, di questo, guardando questo quadro di Claude Klee, che è un angelo con le ali spiegate, che si leva verso il futuro ma guarda verso il passato, non per nostalgia, per cercare, va verso il futuro, però guarda verso il passato. Noi su ogni episodio storico di rottura dobbiamo essere così, viaggiare verso il futuro, però avere ben presente che la nostra classe ha fatto dei momenti in cui ha spezzato il continuum della storia. Per me Genova è stato questo.
Grazie tante, Giacomo. Ciao e buon proseguimento.
Grazie a tutti.
Ciao, grazie per la testimonianza. Ringraziamo Giacomo Marchetti, andiamo avanti, siamo nella fase conclusiva di questo speciale dedicato ai 20 anni di Genova. E siamo in attesa dell'ultimo collegamento, lo stiamo facendo direttamente qui in diretta dallo studio. Mandiamo un brano nell'attesa di stabilirlo, non ci riusciamo a farlo così cotto e mangiato, ed è proprio il brano che ci ricordava prima Lorenzo nel suo intervento. E questo è un accenno, poi lo manderemo come pezzo conclusivo di questo speciale. Zeta Reticuli Meganoidi, che è un brano nato proprio dalla constatazione di quello che è avvenuto a Genova. Chiudiamo con una voce nota rispetto a chi ci ascolta, Pablo Castellani. Ciao Pablo, ci senti?
Io sento malissimo Alessio.
Allora riproviamo a chiamarti un altro po' di musica. Ci siamo adesso, ci sei?
Sì, ti sento Alessio, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori, naturalmente chiedo scusa per il problema tecnico, ma non dipendeva da me.
No, non dipende da te, è sempre colpa di questo mix che ormai vive di vita propria. Brevemente, siamo in conclusione di questo speciale, due episodi, una trasmissione intera dedicata al ricordo individuale e collettivo di Genova. Cosa è stata per te Genova? Abbiamo sentito il ricordo di chi c'era, di chi non c'era, avrebbe voluto esserci, di chi c'era e avrebbe forse voluto non esserci, di chi non c'è stato per motivi anagrafici ma l'ha vissuta lo stesso per i suoi effetti, per la sua potenza, no? Anche a livello di contenuto storico. Per te cos'è stata Genova nel 2001 e cosa è adesso?
È una domanda molto, molto difficile a cui rispondere così su due piedi. Posso dire che Genova l'ho vissuta da più o meno ventenne, ventunenne, e mi ricordo purtroppo, non ho, dico purtroppo, quindi in parte già ti rispondo subito, per me io avrei voluto esserci con il senno del momento, con il senno di poi avrei preferito non esserci come poi in realtà è stata, visto quello che è successo. Però fu per me persona che comunque aveva già degli interessi nella politica, mi interessavo molto anche intorno ai 20 anni, ai 16 anni, 17 anni, dei fenomeni, no, che regolano il nostro mondo, delle dinamiche di potere, di politica, di economia, pur capendone naturalmente quello che può capire magari un ventenne, di 20 anni fa peraltro, fu l'occasione purtroppo per aprire gli occhi su un certo tipo di realtà, sul fatto che probabilmente si era veramente deciso di far finire un momento storico che stava arrivando ad un punto, ad un acme, no? Ad un apice di consapevolezza di un movimento giovanile, di stroncarlo, non so quanto come dire scientemente come progetto, ma fatto sta che Genova rappresentò da un certo punto di vista la presa di coscienza dell'enormità della macchina che ci si trovava di fronte, che quando si voleva mettere in moto per azzerare qualcosa lo poteva fare e lo ha fatto, e in qualche modo l'azzeramento di tutto quanto, una generazione che da quel momento ha faticato tantissimo a ritrovare degli spazi di espressione, dei linguaggi, una coesione che in quel momento era assolutamente mondiale. E per me fu anche l'apertura di consapevolezza di fronte al fatto che lo Stato può e sa essere brutale e irresponsabile quando ne ha bisogno.
Per, diciamo, la nostra generazione in senso ampio, ho 5 anni più di te, però più o meno le sensazioni, l'approccio fu simile. Fu la prima volta forse di rispetto a questa consapevolezza, non avendo vissuto gli anni 70, noi non avevamo conosciuto la violenza di Stato, che può essere per alcuni legittima, per altri no. Per me quel tipo di violenza non è mai legittima. Comunque Forse è stato quello un po' il trauma. Da quel momento personalmente io non ho, ho avuto una percezione completamente diversa e un rapporto diverso nella quotidianità con le divise, ad esempio. Non so se è capitato anche a te.
Assolutamente sì, diciamo che da un certo punto di vista, anche per formazione, come posso dire, familiare, sono sempre cresciuto un po' con l'idea che le forze dell'ordine sì, stanno qui per proteggerti e sono composte in larga parte da gente che esercita responsabilmente, diciamo così, la propria professione, ma c'è una parte che non sono mille marce, ma è comunque una parte importante e che esiste in questo paese, probabilmente andando indietro nel tempo a risalire fino all'amnistia di Togliatti, che hanno assolutamente delle modalità criptofasciste, se non apertamente fasciste, violente, brutali, e che utilizzano il proprio potere, ecco, per reprimere indiscriminatamente. Devo fare una piccola aggiunta rispetto alla risposta che ti ho dato prima, se posso.
Certo.
Perché mi è venuta in mente anche un'altra cosa. Cosa è stato per me Genova? Per me Genova, oltre a tutto quello che ho detto, è stata anche la conferma che purtroppo in questo paese esistono veramente almeno due contrapposte e incomunicanti e assolutamente impossibili da conciliare, quindi inconciliabili fazioni, dove da una parte c'è naturalmente quella in cui io mi riconosco, che è quella che probabilmente è stata stroncata, secondo almeno la mia lettura, dagli eventi di Genova, dall'altra c'è una parte di popolazione che è secondo me maggioritaria, che nonostante tutto quello che è stato prodotto, tutti i documenti, gli atti, i filmati, le prove di quanto è successo a Genova, a distanza di 20 anni continuano ancora a rifiutare una lettura che non vada oltre il teppista, riferendoci ad esempio all'episodio di Carlo, naturalmente il teppista, cosa devi fare, ti difendi, spari, cioè c'è una parte di popolazione che nel DNA non riesce a uscire fuori da questo tipo di interpretazione e di abbracciare le dinamiche repressive e brutali di un certo modo di concepire lo Stato, e questo, quel fatto mi aprì completamente davanti agli occhi questa incomunicabilità e questa impossibilità di arrivare a un punto di comunicazione con larga parte della popolazione.
Per concludere, una battuta, no? G8 di Genova, 11 settembre, finiti i giochi per le richieste sociali, politiche, globali del movimento. Tra l'altro un movimento globale internazionale è stroncato in Italia dall'apparato repressivo italiano, è una cosa di cui ho preso così consapevolezza solo recentemente. Siamo stati noi, no? Noi, no, cioè loro comunque, a mettere un importante punto a quel movimento. Però tutte le istanze erano giuste, cioè quando uno dice avevamo ragione noi, era vero, perché se tu vedi l'istanza climatica, il discorso delle migrazioni, le critiche al capitalismo, la critica alla precarizzazione del lavoro, tutte cose che sono regolarmente, puntualmente avverate a danno della maggior parte delle persone del mondo, a vantaggio di pochi, il ragionamento era perfetto.
Purtroppo sì, sono d'accordo con te, naturalmente avevamo ragione o avevano ragione loro a portare avanti un certo tipo di istanze, non che abbia mai personalmente nutrito dubbi in merito, i fatti diciamo sono sotto gli occhi di tutti, non ci voleva un genio per capire che portare a una estrema frammentazione del discorso economico, finanziario e lavorativo, soprattutto all'esternalizzazione, a un concetto di fiscalità estesa su base mondiale e via dicendo, e tutte le istanze climatiche che giustamente hai ricordato e che in questi giorni dovrebbero essere il trending topic, no? Visto quello che sta succedendo nei giorni nostri, tutto questo 20 anni fa era stato ampiamente portato all'attenzione dei potenti, che naturalmente hanno risposto nel modo che conosciamo. E c'è anche una certa quantità di rammarico rispetto a questo, perché pensare sempre va bene, nessuno è profeta in patria, però chissà cosa sarebbe successo se in un mondo migliore di quello che viviamo almeno qualcuna di quelle istanze fosse riuscita, come dire, a passare, no, quella membrana apparentemente impermeabile, e aggiungere in agenda politica, in agenda pubblica veramente, chissà, magari forse oggi staremmo in una situazione meno drammatica dal punto di vista, sotto tanti punti di vista.
Lo sai che penso che non era possibile che ne passasse, era proprio il concetto di movimento globale, quei numeri, quella massa, quella come si dice, quella griglia di visione così avanzata politicamente, così ampia da comprendere dagli scout ai cattolici ai centri sociali, non poteva passare, era troppo forte il rischio di dare spazio a una generazione nuova e altamente conflittuale. Io credo che fosse impossibile, fosse veramente impossibile.
Sono d'accordo con te, però sai, esistono modi e modi. La storia politica ci ha anche insegnato che alle volte si può anche far finta, adesso la metto così, ma si può far finta di accogliere o di cercare di discutere di certe proposte, poi magari affossarle politicamente tramite un percorso, se vogliamo, anche democratico di dibattimento parlamentare e quant'altro. Qua si è passati proprio direttamente all'allegoria dello schiacciasassi che asfalta, veramente. Chiudiamo un discorso e asfaltiamolo, comprese le persone che lo stanno proponendo.
Bene, ti ringrazio Pablo per il tuo intervento e per aver contribuito alla realizzazione, insomma, di questa puntata speciale, due episodi così che vogliono attualizzare il ricordo di Genova. Genova è una cesura, c'è un prima e c'è un dopo e vale per tutti, sia per chi c'era che per chi non c'era, e poi insomma una puntata che ho voluto dedicare nel mio piccolissimo al ricordo di Carlo Giuliani. Ti ringrazio, a presto.
Grazie a te, un saluto, ciao.
Bene, termina qui questo speciale 20 anni dopo Genova 2001. Chiudiamo con la nostra consueta sigla, con un brano degli Assalti Frontali che parla proprio di Genova e di Carlo. Ovviamente ribadisco, per quello che mi riguarda, questa puntata dedicata al suo ricordo. Io sono molto convinto, assumendomi la responsabilità, che la famosa legittima difesa sbandierata dalle prime pagine dei giornali di domani, di 20 anni fa, è stata legittima difesa. L'unico strumento di legittima difesa che io ricordo in quella scena è l'estintore di Carlo. La legittima difesa rispetto all'aggressione di tutta quella enorme macchina del profitto che poi ha spiegato le sue ignobili ali, ha preso il volo definitivamente, rendendo questo posto, questo mondo un posto molto peggiore da essere abitato rispetto a 20 anni fa. Grazie a tutti per aver seguito questa puntata speciale di Block Notes, appunti di contemporaneità. La trovate naturalmente in podcast, divisa nei due episodi, su tutte le nostre piattaforme, a partire da radiocittaperta.it. Grazie a tutti. Per chi sta in diretta e ci segue in diretta, tra qualche istante onda sonora di Irene Worms.
La dignità del fratello che era insieme a noi nel mucchio, l'ho lottato quando ha avuto l'occasione, non ha voltato gli occhi e questa è la lezione da insegnare nelle scuole, nei racconti che disegnano le sere, cosa sparava in faccia quel carabiniere. Io porto come il nome di Carlo Giuliani, noi facciamo la storia mentre quelli fanno i piani, come a Genova quel giorno. Niente rumori di fondo e noi la sedia padroni del mondo. Usciti dal Carlini non torniamo indietro davvero, affronti il nemico e vedi il suo volto vero. In marcia il cuore, pompa esaltazione, una soluzione inizia quando inizia una rivoluzione. Fuma l'orizzonte, è già alto, denso e nero, è un bel dito medio alzato dritto verso il cielo.
Siamo in ballo adesso. E lo spegni il sole se li spari addosso. Lo spegni il sole se li spari addosso. Siamo in ballo adesso. Rotta indipendente, impatto imminente, l'onda marassale, alta, potente.
Il 20 luglio è segnato, è un segnale. Il 20 luglio per noi è l'introduzione alla guerra globale. Ho studiato strade, tutta la cartina, ma ormai la Palestina, Genova e Genova in Argentina. Dietro contadine in marcia dalla Francia, davanti bocche dei fucili puntati alla pancia. Elicotteri battono il cielo, motoscafi il mare, ministri infilano mimetiche per comandare ed arrivano. Li vedo arrivare, ho già negli occhi le bombe da intervento speciale. Eccoli arrivano i carabinieri, i mercenari. Oggi sono pronti a fare straordinari. Noi ci stringiamo, ci facciamo forza a vicenda. Ci passiamo acqua, intanto cresce la faccenda. È un tempo questo pieno di violenza. E su strade senza tempo ne facciamo resistenza.
Noi siamo in ballo adesso. E non spegni il sole se li spari addosso. Non spegni il sole se li spari addosso. Siamo in ballo adesso. Rotta indipendente, impatto imminente, l'onda marassale, alta, potente. Il sole brilla con le nostre vite, proietta raggi per distanze infinite. Il sole brilla con le nostre vite,
proietta raggi per distanze infinite. Ci siamo dentro ormai, ormai ovunque la battaglia. Meglio muoversi in fretta e muoversi in bassa montagna. Parlare ora di no, non violenza. A questo punto inutile nella mia esperienza. Attaccano col gas combinato col cianuro. Poi le pistole sparano per stare più al sicuro. Hanno studiato bene quelli, sanno che il panico ti penetra la gola, ti afferra lo stomaco. Ma non spegni il sole solo perché chiudi gli occhi. E noi in combinazione difendiamo i nostri blocchi.
Comunità le formiamo,
diamo ossigeno all'aria,
barricate le alziamo
e respiriamo nell'aria incendiaria. Mentre mezzi militari vanno a palla sui viali, addosso alle persone, ma siamo persone speciali. Avanziamo e indietreggiamo come una molla, mentre ambulanze prendono feriti tra la folla. Un blindato è lì, rimane in panne, è svuotato e dato in cima alle fiamme. Siamo una folla chiara e promessa al ricordo, in marcia nel mondo gettando grano fecondo. Siamo in tanti, siamo da tutte le parti, e Carlo fino all'ultimo è rimasto davanti. Fino a alzarsi con un estintore in primo piano, ne ha insegnato a vedere cos'è un essere umano.
Noi siamo in ballo adesso. E non spegni il sole se li spari addosso. Non spegni il sole se li spari addosso. Siamo in ballo adesso. Rotta indipendente, impatto imminente, l'onda manassale alta potente. Siamo in ballo adesso. E non spegni il sole se li spari addosso. Non spegni il sole se li spari addosso. Siamo in ballo adesso. Rotta indipendente, impatto imminente, l'onda manassale alta potente.